Technologic.
Andiamo a sfumare Daft Punk. Come preannunciato, dovremo essere in diretta con un ricercatore che l'intelligenza artificiale proprio la studia. Ciao, ci senti?
Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
Beh, ci è sembrato doveroso parlare un po' nello specifico dell'intelligenza artificiale con qualcuno che appunto la studia e che può raccontarci qualcosa di più oltre quella che è la coltre della narrazione che viene fatta ora come presentazione della tecnologia del secolo. Intanto partiamo facendo una piccola storia dei computer e degli studi per la potenza computazionale, appunto perché l'intelligenza artificiale non viene dal nulla, non è una scoperta, non è la mela che cade sulla testa di Newton.
Allora, sì, diciamo che la storia dei computer come necessità nasce proprio dall'automatizzare i calcoli complessi. In realtà è qualcosa che già nel XIX secolo vedeva nascere il primo antenato dei moderni computer, che era stato chiamato proprio motore analitico da Charles Babbage. E la vera svolta però arriva già nel XX secolo con delle macchine che sono state inventate negli anni 40 per scopi militari, in particolare per compiere dei calcoli per traiettorie balistiche. Durante poi il processo di avanzamento su queste tecnologie è aumentata anche la potenza computazionale, quindi si è passata da quelli che erano i transistor ai microprocessori, dando vita a quello che poi abbiamo conosciuto come personal computer, che è nato già negli anni 70. C'è stato da lì, dagli anni 70, un processo molto accelerato che, guidato anche dalla legge di Moore, secondo la cui la densità dei transistor raddoppia circa ogni 2 anni, quindi immaginiamo quanto possa essere stato accelerato fino ai giorni odierni. Questo ha portato ovviamente a una capacità computazionale molto elevata e quindi aprendo le porte anche a tecnologie più complesse come quelle del machine learning e dell'intelligenza artificiale.
È molto interessante partire dall'origine dei computer sui calcoli balistici nel periodo successivo, nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, per capire quale tipo di imprinting abbia avuto lo studio di una tecnologia del genere. E proprio riguardo ai calcoli legati alla guerra, chiunque abbia nel proprio interesse capire come funzionano tecnologia e apparato bellico non può non essersi imbattuto ormai una decina di anni fa in Teoria del drone di Grégoire Chmaillou. L'autore nel 2013, osservando l'inserimento in campo bellico di un particolarissimo dispositivo avanzatissimo tecnologicamente, cioè il drone, si è dato disposto, interessato a studiare il meccanismo della violenza che proprio da questa balistica dei missili parte, e quindi andare a vedere le armi e mostrare le loro peculiarità anche per svelare l'arcano delle violenze apicali come la guerra. La tesi che lui introduce è semplice, riguarda proprio il paradigma del calcolo. L'introduzione di questa arma, cioè del drone, un robottino, qualcosa che quindi è legata a un enorme impianto ingegneristico e di calcolo, è una trasformazione non solo delle tecniche della guerra, ma anche del modo di concepirla. Il drone modifica il rapporto tra le forze in campo, portando al massimo grado la disparità tra gli eserciti occidentali, detentori di mezzi tecnologici avanzati, e tutti gli altri, anche senza esporre al pericolo di essere uccisi molto spesso, attraverso, come proprio dicevi tu, il calcolo a distanza e il riconoscimento video, tutte cose che sono state poi approfondite proprio dall'intelligenza artificiale. Se in Ucraina e in Russia si combatte una guerra canonica con i fronti, per Israele molto spesso i soldati sono operatori di guerra, ingegneri, informatici, matematici, che calcolano come colpire e dove, come nel caso di Sinwar di Hamas, ucciso proprio con un drone lo scorso 18 dicembre. Poi se i calcoli sono sbagliati, tutto legittimo, responsabilità di questa tecnologia che raccontano appunto non avere mandanti. Questo giusto per ricollegarmi a questa l'origine che tu ravvedi appunto nel calcolo balistico. Ma come si è arrivati negli ultimi anni a quella che è iniziata a chiamarsi intelligenza artificiale?
Allora, in realtà, come dicevamo poc'anzi, il processo proprio di accelerazione delle capacità computazionali è quello che ha permesso all'IA di essere quella che è oggi. Però l'intelligenza artificiale ha radici piuttosto lontane dal punto di vista teorico. Infatti, già negli anni 50, Alan Turing pose le basi per interrogarsi su cosa significhi pensare per una macchina, per un computer, già negli anni 50. Poi negli anni 80 sono state teorizzate le reti neurali artificiali, che sono ispirate alla struttura del cervello, per sostanzialmente fare dei progressi significativi nel campo del calcolo puro. E il problema è che negli anni 80 ancora non c'era una potenza di calcolo che potesse soddisfare sostanzialmente la possibilità di attuare queste reti neurali artificiali. Ma negli ultimi anni il salto effettivo che poi ha permesso di attuare l'intelligenza artificiale è stato dato da tre tecnologie e tre fattori. Uno è quello di big data, cioè dati raccolti in enormi quantità da internet, social media, dispositivi connessi. Un altro è un fattore, quello della potenza di calcolo, che parallelo all'avanzamento tecnologico dei processori grafici e all'uso anche di infrastrutture cloud. Poi quello degli algoritmi avanzati, quindi delle architetture di algoritmiche più complesse chiamate reti neurali profonde, quindi il branco del deep learning, che rendono possibili delle applicazioni molto più complesse. Ovviamente l'evoluzione non è soltanto tecnica, ma c'è sempre una guida lato interesse economico e geopolitico, dove qui a maggior ragione, dato che comunque è una tecnologia molto complessa, si vedono poche multinazionali e governi che monopolizzano risorse e conoscenze.
E quindi se dovessimo un po' tracciare una definizione, cercando appunto di ricavarla da quello che hai detto, cioè da un percorso storico che parte dal calcolo dei missili nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale e arriva ad oggi, che cos'è l'intelligenza artificiale?
Allora, l'intelligenza artificiale è un insieme di tecnologie che permettono a computer, macchine, ma anche a robot, di eseguire dei compiti molto complessi che richiederebbero in alcuni casi l'intelligenza umana. Quindi attività come riconoscimento di immagini, comprensione di linguaggio, oppure addirittura la possibilità di prendere decisioni e di risolvere dei problemi, viene proprio affrontata con queste tecnologie. Quindi gli algoritmi molto complessi analizzano grandi quantità di dati, da qui la necessità di calcoli e di processori molto potenti e energivori, che utilizzano sistemi di apprendimento automatico, quello che conosciamo come machine learning, per poi portarlo a un livello ancora più avanzato, che è quello del deep learning, dove le reti neurali non sono semplici rispetto a quelle del machine learning, ma diventano più complesse per andare a simulare le funzioni del cervello umano. Quindi l'IA non è a tutti gli effetti intelligente come nel senso umano, perché non possiede coscienza, non co possiede comprensione profonda, ma opera soltanto in base a regole matematiche, statistiche e algoritmiche.
Molto interessante questo perché tutta la retorica che tu racconti appunto intorno all'intelligenza artificiale si basa sull'idea che essa simuli quelle che sono le reti neurali del cervello e la conoscenza della biologia. Infatti, come accennavi, le neuroscienze hanno un ruolo di primo piano. Infatti, stiamo parlando di una conoscenza che passa dai meccanismi attraverso i quali oggi si studia il cervello animale, intendendo quello umano, ma non solo, per poi essere trasmesso a ingegneri e informatici e essere trasmutato in calcolo. Su questo si potrebbero fare un sacco di obiezioni di tipo epistemologico, perché in realtà è proprio lo sguardo della scienza che è diventato uno sguardo sull'informazione. Mi viene in mente la questione del corpo, mentre nel Novecento il corpo, proprio per lo sguardo fordista, era un insieme di pezzi che venivano montati, smontati. Oggi invece il corpo, secondo questo sguardo della scienza, che è uno sguardo prodotto, è uno sguardo costruito, è uno sguardo che dipende da quelle che sono le idee del capitalismo vigenti anche all'interno dei paradigmi scientifici, diventa anch'esso un apparato di informazioni. Proprio per questo è molto interessante, se ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici capiterà la lettura, quella di prendere sotto mano da una scienza all'altra Concetti nomadi, nel capitolo di Lévy, che fa proprio una critica a questo paradigma, dicendo che la descrizione dei fenomeni in termini di calcolo e di trattamento dell'informazione ha una natura che non è semplicemente di analogia, non semplicemente si pensa che il corpo possa essere trasmutato all'interno di un paradigma di calcolo, ma alla fine si pensa proprio che il corpo, per esempio, come anche il cervello e le reti neuronali, funzionino come il sistema delle informazioni. Quindi abbiamo una vera e propria ontologia dell'informazione che poi finisce per essere il paradigma vigente nella scienza per guardare dalle macchine ai corpi. Quindi si osservano i corpi, si crede di capirne l'arcano segreto, cioè come funzionano le reti neuronali attraverso un passaggio di informazioni, si pensa a come costruire le macchine in base a questo paradigma, ma allo stesso tempo, come ci dice Lévy in questo fortunato saggio di epistemologia scientifica, allo stesso tempo questo passaggio è bionivoco e quindi anche il corpo viene guardato come un passaggio di informazioni. Ed è molto interessante perché poi si finisce per usare gli stessi termini: intelligenza, neuronale, cervello. Questo mostra un po' quale sia il paradigma di discorso entro cui ci muoviamo e quale sia il registro di verità che viene costruito intorno a certe tecnologie, in cui si identifica appunto il cervello con una macchina e i neuroni con i processi di informazione. Insomma, si finisce per avere una vera e propria ontologia computazionale. In realtà stiamo parlando di fenomeni complessissimi, come i fenomeni naturali, i fenomeni organici, i fenomeni biologici, che alla fine vengono anch'essi spiegati in base al paradigma del calcolo e dell'intelligenza artificiale. Un problema gigante che finisce per entrarci nella testa e per farci guardare a tutto ciò che ci circonda con la stessa ottica di coloro che impongono questo tipo di sguardo sull'esistente. Ma quali sono le varie branche dell'intelligenza artificiale che si sono imposte negli ultimi anni? Come si divide?
Allora, avevamo accennato ad alcune branche che sono principalmente quelle di struttura delle reti neuronali artificiali, quindi machine learning, che serve sostanzialmente per fare previsioni a partire da dei dati di ingresso, e poi il deep learning, quindi un sottoinsieme del machine learning più complesso, che però permette di analizzare dati più strutturati come immagini oppure vocali. Da questi poi nascono, come altro sottoinsieme del deep learning, quelli che vengono chiamati elaboratori di linguaggio naturale, ossia quelli che conosciamo appunto come ChatGPT o gli altri chatbot che sono sbocciati, diciamo, negli ultimi anni. Poi, a fianco a questi strumenti ci sono sistemi di visione artificiale, quindi computer che sono addestrati per vedere e interpretare le immagini e anche i video, sistemi esperti invece che possono imitare il processo decisionale umano in determinati ambiti. Poi c'è l'intelligenza artificiale generativa, che è quella che in parte si sovrappone con quella relativa ai linguaggi, all'elaborazione dei linguaggi naturali, per creare nuovi contenuti, quindi contenuti di immagini, di testi e di musica. Infine, non va sottovalutata anche una parte che era già esistente, preesistente, che è la robotica, prima ancora dell'IA, che con l'IA va ad integrarsi per poter permettere a sistemi che vengono chiamati cyberfisici di interagire con l'ambiente fisico.
Ok, ma invece adesso volevo farti un'altra domanda. Quali sono invece i progetti principali nell'attualità e le aziende che ci stanno dietro? In più volevo chiederti qual è il divario tra appunto le tecnologie a cui hanno accesso le persone comuni e invece ciò che è in mano alle aziende o agli stati per appunto progetti più ampi come banalmente la guerra.
Certo, allora di progetti e aziende ce ne sono molte. La più conosciuta nell'ambito di quelli che appunto vengono chiamati elaboratori per il linguaggio naturale è OpenAI, quindi quella che ha creato ChatGPT, il modello GPT-4. Che è come dire l'attore centrale nello sviluppo di modelli linguistici avanzati. Chi supporta OpenAI? OpenAI è supportato da Microsoft, che utilizza i modelli GPT-4 all'interno dei suoi strumenti, anche degli strumenti aziendali come Office, con nomi differenti. Nel caso di Microsoft si chiama Copilot. Poi Google DeepMind invece ha iniziato la rincorsa di OpenAI con Gemini, che è un modello che viene chiamato multimodale perché è in grado di combinare sia testo che immagini. Poi anche Meta, quindi Facebook, si è concentrato su un modello AI però open source, che sono meno potenti di quelli commerciali, però hanno sicuramente delle potenzialità, in particolare per applicazioni di realtà aumentata e virtuale. Anthropic è invece supportata da Amazon che sviluppa un'intelligenza artificiale interpretabile. Vicino a questo, che è tutto, come dire, un insieme di aziende di multinazionali che operano principalmente sul lato software, c'è tutta la parte invece che permette a questi algoritmi di girare e di essere addestrati. In particolare Nvidia è la più grande, la leader per creare hardware e software per il training dei modelli IA, soprattutto sul deep learning. E rispetto alla seconda parte della tua domanda, quello che diciamo possiamo utilizzare noi direttamente, ci sono diversi livelli. Il primo livello è quello di utilizzo gratuito di questi strumenti. Ci sono anche strumenti open source che si possono utilizzare e addestrare come dire personalmente, e ovviamente quello che si può fare con questi modelli gratuiti è molto più ridotto rispetto a quello che si può fare con delle versioni a pagamento. E poi chiaramente ci sono più si paga più si hanno dei servizi che permettono di fare di avere dei servizi anche molto più complessi, molto più completi. Quindi chiaramente i governi hanno accesso a grandi investimenti e quindi possono accedere a modalità molto più avanzate degli stessi modelli.
Ok, molto chiaro. Senti, ma come si basa l'algoritmo di apprendimento e come i cervelli sintetici, utilizzando questa nomenclatura, tanto per capirci, ponendo come buona la critica di cui sopra, cioè l'utilizzo di tutta una serie di termini che richiamano al biologico, quindi come l'algoritmo che impara risponde ai contenuti, alle richieste, con effettivamente delle risposte che sono politicamente indirizzate?
Allora, questa è una domanda molto interessante, perché la parte di apprendimento dell'algoritmo è appunto un apprendimento automatico. Ci sono anche degli apprendimenti semi-automatici, ma quelli che conosciamo per i modelli odierni sono appunto automatici. In particolare i processi sui quali si basano questi tipi di algoritmi sono processi statistici, che cercano di individuare qual è il modello sulla base dei dati che vengono mostrati al sistema. Quindi durante l'addestramento l'algoritmo prende in ingresso molti dati e cerca di apprendere quali sono le relazioni tra gli ingressi, che potrebbero essere delle parole o delle immagini, e le uscite, che potrebbero essere delle previsioni o delle categorie. Questo processo avviene iterativamente. È necessario una quantità di potenza di calcolo incredibile. per fare queste cose, tanto che sui nostri computer portatili è difficile poter fare un tipo di apprendimento di questo, diciamo, di questo livello. E in particolare vengono fatti iterativamente per migliorare la precisione delle reti neurali. Poi, chiaramente, essendo appunto cervelli sintetici, questi riflettono i dati e le istruzioni con cui vengono addestrati. Quindi, se in particolare i dataset che vengono utilizzati per riferimento contengono dei pregiudizi culturali, ideologici o politici, gli algoritmi possono amplificare tali inclinazioni. Quindi, se si utilizzano come ingresso dei dataset distorti, chiaramente l'output potrebbe favorire delle opinioni che, sulle quali sono stati addestrati. E questo chiaramente è un rischio comune per piattaforme come ChatGPT. Oppure possono essere intenzionalmente effettuati dei fine tuning, quelli che vengono chiamati fine tuning, per indirizzare i modelli a rispondere proprio con determinati valori e norme. Rispetto a questa cosa c'è un esperimento che ho fatto io, ma potrete fare tutti, utilizzando Gemini per fare una domanda sull'attuale conflitto a Gaza. Quindi la domanda proprio banalmente che ho posto è stata: mi spieghi perché la Palestina non è uno Stato e invece Israele lo è? La risposta è stata: il conflitto in Israele a Gaza è complesso e in rapido mutamento. Se vuoi informazioni aggiornate, prova con la ricerca Google. Una piccola nota è che Gemini può accedere a Google essendo proprio di Google, quindi questa è una cosa assurda. Facendo una domanda più specifica, chiedendogli quindi parlami della questione palestinese dal 1900 ad oggi, quindi senza entrare in dettaglio, quindi andando soltanto sulle opzioni che dovrebbero essere presenti nel modello durante l'addestramento, la risposta sarà identica alla precedente che ho detto. Quindi questa è un caso proprio effettivo di dataset distorto e contemporaneamente anche di fine tuning intenzionale.
Tu usi il termine distorta rispetto a una cultura dell'informazione, forse sarebbe meglio dire che come tutte le tecnologie che hanno uno scopo e che sono costruite, organizzate e prodotte per governare la popolazione attraverso le informazioni, rispondono quindi a dei contenuti che sono quelle di chi appunto le costruisce. Ed è molto interessante vedere che, benché la tecnologia venga presentata come neutra, basta andare a cercare da chi viene finanziata e a che cosa serve per capire il fattore umano e lo stesso regime di potere che attraverso di essa si riproduce. Ma parlando di questo tipo di tecnologia dal punto di vista tecnico e non solamente di questo filtro ideologico che coincide con il filtro del potere come qualunque tipo di struttura o infrastruttura che riguarda la costruzione di questo mondo, ci sono dei metodi di hacking che svelano il portato mistificatorio della conoscenza così prodotta?
Allora, questo è un altro aspetto molto interessante, perché sostanzialmente esistono sono nati tutti dei gruppi di hacking che permettono di che hanno utilizzato, diciamo, vari metodi per svelare proprio il portato mistificatorio della conoscenza prodotta da questi sistemi di intelligenza artificiale. E in particolare ci sono delle strategie che hanno utilizzato, che si possono utilizzare per andare a individuare proprio questi queste debolezze oppure le inclinazioni sistemiche del training di queste reti neurali. In particolare una tecnica è quella del data poisoning, dove si manipolano i dati di addestramento andando ad aggiungere informazioni errate per osservare come reagiscono questi modelli, e in questo modo si espone anche la dipendenza dell'intelligenza artificiale dal dataset e quindi anche dai rischi associati ai pregiudizi latenti. Altri metodi sono quello del reverse engineering, quindi si utilizzano tecniche di ingegneria inversa per andare a capire come gli algoritmi elaborano i dati, e quindi in questo modo si possono mettere in luce le possibili inclinazioni politiche o economiche che sono alla base dell'algoritmo di training. Oppure tecniche come l'adversarial attack, che è interessante perché crea degli input specifici che vanno ad ingannare i modelli e quindi portandoli a produrre delle risposte errate oppure assurde. In questo caso si va ad esporre l'intelligenza artificiale per rispetto ai suoi limiti e alla vulnerabilità nel trattare dei dati complessi ambigui.
Quindi potremmo dire che ci sono dei modelli che vengono alimentati attraverso la riproduzione in maniera esponenziale delle informazioni comunicanti attraverso questa rete che viene chiamata neurale, e poi ci sono a livello di programmazione delle eccezioni che vengono fatte per indirizzare quella che è la costruzione dei contenuti.
Sì, esattamente. In particolare, diciamo, queste soprattutto nei sistemi di reti neurali come quelli di ChatGPT, se io facessi vedere tutto un dataset parlando soltanto di storia, chiaramente quel sistema di intelligenza artificiale sarebbe in grado solo di rispondermi rispetto alla storia, non potrebbe rispondermi rispetto ad altri argomenti. Quindi anche in quel caso omettere durante la fase di training dei dati che sono scomodi oppure che vogliono essere polarizzati direttamente, si potrebbe proprio operare in questo modo. Però con queste tecniche di hacking si possono andare ad esplicitare e a vedere proprio dove sono stati manomessi, diciamo, i dataset d'ingresso.
Ok, adesso cambiando un attimino argomento, mi chiedevo, giusto appunto per farci un'idea rispetto a quanto ormai l'intelligenza artificiale si sia infiltrata in ogni ambito della quotidianità, mi chiedevo rispetto al lavoro, ci sono dei casi appunto nei vari settori lavorativi in cui viene già applicata, la sanità, la finanza, i trasporti?
Ce ne sono assolutamente molti. Molti di più di quanti possiamo immaginare, in particolare hai citato la sanità. Nella sanità proprio l'intelligenza artificiale viene utilizzata ad esempio per la diagnostica, quindi per andare ad utilizzare come input delle immagini mediche che possono essere radiografie, TAC, e queste immagini vengono utilizzate per andare ad individuare per esempio dei tumori oppure delle anomalie con alta precisione. Qui IBM è una delle multinazionali più d'avanguardia su questo aspetto, ma anche nella ricerca farmacologica, dove modelli di intelligenza artificiale identificano nuove molecole per i farmaci, quindi accelerando lo sviluppo. Poi c'è la parte anche speculativa nella finanza, dove sono stati utilizzati dei modelli per fare quello che è chiamato trading algoritmico, ossia dei sistemi di intelligenza artificiale che analizzano i mercati, analizzano tutte le fluttuazioni del mercato per poi fare del trading in tempo reale. E qui un esempio è di BlackRock con Aladdin, che è un sistema proprio per fare un trading algoritmo, come se fossero dei bot che indirizzano gli investimenti. Poi il rivelamento delle frodi, quindi per andare a rilevare se ci sono delle transazioni sospette nelle banche. Questi sono finanziati da Visa e Mastercard, chiaramente, per andare a individuare le frodi. E non può mancare ovviamente il settore militare e due sistemi di intelligenza artificiale che sono attualissimi, provengono proprio dalla Striscia di Gaza. Sono uno Gospel, che è utilizzato dall'IDF per analizzare i dati di videosorveglianza per andare a ricercare edifici, attrezzature e persone che potenzialmente vengono classificate come nemici, e raccomandano questi sistemi di intelligenza artificiale ad un operatore umano le aree da bombardare. Questo è il primo strumento. L'altro strumento è chiamato Lavender, dove si tratta in realtà di un database di intelligenza artificiale che va a schedare i palestinesi che potrebbero essere collegati ad Hamas o alla Jihad, e anche qui in questo caso consiglia i target da eliminare.
Molto, molto chiaro dal punto di vista bellico che cosa fa l'intelligenza artificiale, quasi una visione da laboratorio.
Ahimè sì.
Volevi aggiungere qualcosa sul comparto bellico intelligenza artificiale?
No, sul comparto bellico volevo aggiungere che ho portato due esempi proprio molto attuali, ma ce ne sono purtroppo altri.
Immagino che stia venendo implementata in lungo e largo nel settore bellico. Abbiamo visto insomma che questi metodi svelano come la conoscenza generata dall'intelligenza artificiale non sia affatto neutrale, continuiamo a dirlo, ma sia appunto un prodotto delle intenzioni di chi la progetta. E per concludere andiamo forse a capire che impatto invece abbia sulla perdita di autonomia riflessiva, specie da parte dei lavoratori. Negli ultimi anni si è parlato un sacco di che cosa comporti a livello lavorativo, poi magari dopo apriamo una parentesi per mostrare come ogni tipo di tecnologia sia molto materiale e che in realtà, oltre a una grossa esigenza energetica, etica, ci sia anche una grossa esigenza di lavoro, anche di lavori più infimi, che ne dicano riguardo ai lavori ad alto valore aggiunto. Forse negli ultimi anni un testo, uno dei più famosi, che è uscito in Francia oramai parecchio tempo fa, che è la Société Automatique di Stigler, parla di come la tecnologia, facendo perdere autonomia all'essere umano, di fatto lo proletarizzi, lo renda schiavo, lo renda incapace di riflessioni. Non so se questa teoria sia perfettamente esatta. Certo è che l'intelligenza artificiale segna un solco ben preciso, e cioè quella di fare certi lavori al posto dell'umano secondo quello che è l'algoritmo, secondo una capacità di calcolo, e quindi privandolo della propria autonomia e costringendolo ad adeguarsi a quella a quello che è il funzionamento delle macchine. Quindi come dice il test di Turing, non è tanto il capire se un cervello elettronico tra virgolette possa diventare più intelligente di un cervello umano, ma quanto il cervello umano possa essere appiattito ad adeguarsi a un cervello macchineo e quindi non rispondere più della propria autonomia, fantasia, eccetera, eccetera. Ma ci puoi un po' raccontare come ravvedi in questo ampio spettro dell'intelligenza artificiale la perdita di capacità di autonomia riflessiva?
Sì. Purtroppo questo è un aspetto molto, uno degli aspetti molto critici, perché come vedevamo per esempio per i sistemi militari in cui la decisione di bombardare un'area era presa, praticamente era consigliata per così dire dall'intelligenza artificiale, si delega la decisione, quindi in particolare l'intelligenza artificiale vanno a prendere decisioni in autonomia e quindi riducendo quello che è il bisogno di riflessione critica da parte degli utenti. È applicata in molti ambiti, anche sui sistemi di raccomandazione di Netflix o Amazon, e questo chiaramente porta a una sorta di pigrizia cognitiva, perché in molti casi gli utenti sono portati ad accettare i suggerimenti senza neanche esaminarli. Poi può essere presente una modalità di rinforzo di pregiudizi preesistenti, nel senso che gli algoritmi tendono a rafforzare le preferenze passate degli utenti, quindi a creare una sorta di bolle che vanno a limitare le esposizioni a nuove idee oppure idee contrarie a quelle che sono già preesistenti. E in particolare è un circolo vizioso che generalmente contribuisce a diminuire la capacità di valutare prospettive diverse e poi anche di mettere in discussione le proprie opinioni. Un altro aspetto che è legato più alle intelligenze artificiali generative è quello dell'appiattimento del pensiero creativo, perché strumenti, avere a disposizione strumenti che generano automaticamente dei contenuti che possono essere testi, immagini, idee, addirittura le persone rischiano poi di affidarsi a modelli predefiniti e perdono proprio l'opportunità di sviluppare originalità e un pensiero critico. Nonché va considerata anche un livello ancora maggiore di dipendenza tecnologica, perché affidarsi eccessivamente all'intelligenza artificiale nelle attività quotidiane, come per esempio scrivere o pianificare o anche programmare nell'ambito informatico, può ridurre l'abilità, anzi riduce proprio l'abilità di eseguire compiti autonomamente, e quindi si va ancora ad accentuare di più una dipendenza passiva dalla tecnologia. E in particolare poi, avendo le risposte direttamente e velocemente da un'intelligenza artificiale, questa va anche a scoraggiare proprio il ragionamento approfondito, e quindi andando ad incrementare forse anche una cultura dell'immediatezza.
Sì, tra l'altro secondo me è abbastanza centrale la questione della fiducia che viene ormai riposta ciecamente verso i contenuti che vengono proposti. Mi ha colpito questo caso che la settimana scorsa girava su internet un video prodotto dall'intelligenza artificiale, dove un aereo che sarebbe decollato dall'aeroporto di Lamezia avrebbe avuto sull'ala una capra. Ora, penso che chiunque, se si fermi un attimo a pensare, si renderebbe conto che non è possibile che un aereo decolli con una capra sull'ala. Detto questo, poi non mi ricordo quale testata giornalistica si è presa la briga di smentire, dicendo che appunto si trattava di un video prodotto dall'intelligenza artificiale e che non era la realtà, e quindi immagino appunto quanto possa essere impattante, vista la fiducia cieca che c'è rispetto ai contenuti. Mi viene anche in mente quanto può essere facile cavalcare la paura, l'odio, il malcontento con dei contenuti che sono appunto accattivanti, interessanti e soprattutto estremamente realistici.
Aesthetic, perché se c'è una cosa che intercetta l'intelligenza artificiale e che è già in essere da parecchi anni, è quello dell'estetizzazione dell'immagine. Mi viene in mente, a proposito di immagini senza senso che hai appena citato, l'immagine prodotta con l'intelligenza artificiale di una salita di montagna molto bella, con la rugiada in una zona boschiva e silvana, in cui la salita, quindi fatta di roccia, di un certo tipo di costruzione del sentiero attraverso le pietre, veniva accompagnata da una pedana, come una pedana di perlinato. Ora, chiunque poteva capire che in montagna è impossibile che ci sia una pedana liscia di legno e perlinato sopra la roccia, che è quella più adeguata al passaggio, perché una pedana del genere porterebbe a sfacellarsi al suolo immediatamente. Ma era così estetica che tutti i commenti sotto riguardavano la sua bellezza e quanto fosse realistica quell'ambientazione montana nella costruzione dell'intelligenza artificiale, togliendo quindi il nesso di intelligenza reale e umana legata all'esperienza di quella salita, che non poteva darsi in quella situazione che veniva costruita con quell'immagine.
Invece, allora, io in chiusura, o quasi in chiusura, vorrei farti un'ultima domanda. Volevo sapere se c'è già letteratura in merito, se c'è qualche testimonianza rispetto a dei danni che l'intelligenza artificiale può aver creato perché è sfuggita di mano, visto che la storia umana è tempestata di disastri causati da tecnologie che sfuggivano di mano, sfuggivano dal controllo, dalla gestione. Mi chiedevo se l'intelligenza artificiale ha già appunto creato dei problemi rilevanti.
Allora, non, per mia conoscenza non ne sono a conoscenza. Quello che si sta cercando di fare, cioè un vero problema dell'intelligenza artificiale come nuova tecnologia, è quella che ha una potenza molto elevata e a disposizione praticamente, di tutti. E questo ha portato ad avere a distribuire questa nuova tecnologia senza andare a imporre delle a porsi delle domande su implicazioni etiche e sociali di questo di questa tecnologia, di questa nuova tecnologia. E, non sono a conoscenza appunto di casi in cui l'intelligenza artificiale ha fallito clamorosamente, però sicuramente proprio nella sua caratteristica tecnologica è prona a fallimenti, proprio perché anche banalmente facendo proprio delle prove, dei test sui modelli di linguaggio come ChatGPT, è facile vedere che l'intelligenza artificiale sbaglia clamorosamente.
Paradossalmente tanto, proprio riguardo alla matematica, da che mi dice una compagna che matematica è
incredibile. Sì, esatto. E oltretutto una cosa interessante tecnologica è un parametro che viene chiamato temperatura in questi modelli di intelligenza artificiale, che sa di indicare quanto rendere creativa o meno la risposta dell'intelligenza artificiale. Quando ci si vuole attenere molto a delle risposte che siano coerenti con quello che è stato l'apprendimento, si utilizza una temperatura pari a zero, un valore che va da 0 a 1, e quando invece si vuole dare una creatività maggiore, quindi si vuole permettere all'intelligenza artificiale di creare delle connessioni o delle associazioni in maniera più esotica, passatemi il termine, si utilizza una temperatura alta, quindi di valore 1. Questo chiaramente porta a quelli che vengono chiamati anche allucinazioni dell'intelligenza artificiale, che sono appunto nella parte di immagini di intelligenza artificiale generativa possono essere delle immagini che non hanno magari alcun senso, oppure possono sembrare dei paesaggi astratti. E nella parte invece dell'intelligenza generativa, l'intelligenza artificiale generativa per i linguaggi possono portare a dei testi che anche lì piuttosto surreali.
Riguardo a se ci sono già stati incidenti legati agli algoritmi, potremmo chiamarli di intelligenza artificiale comunque, anche perché l'intelligenza artificiale adesso è una confezione, un prodotto che deve essere venduto, non sappiamo se ci sono grandi incidenti in proposito, però possiamo parlare di quelli più piccoli e di come sono stati gestiti. In Piemonte, nella graduatoria del provinciale degli insegnanti di quest'anno, che è stata affidata per la prima volta a un algoritmo, le coordinate, tutti i termini sono risultati sbagliati, per cui delle persone che avevano diritto alla cattedra sono state espulse, insomma c'è stato un bel casino, e la spiegazione credo del provveditorato, da quello che mi è sembrato di leggere, è stato: l'algoritmo ha fatto così, si è sbagliato, però purtroppo, ahimè, è andata e non si può correggere. Tanto per capire di che cosa stiamo parlando, quindi cause di forza maggiore che diventano tecnologia, e rispetto a cui la spiegazione è: non si può fare nulla. Per concludere io leggerei una citazione tratta da Alain, 101 ragionamenti, una vecchia traduzione che poi a Torino è arrivata nel 1975, ma che racconta molto della materialità della tecnologia, per andare proprio a demistificare quella che è il discorso riguardo alla sua immaterialità, e che vale ancora benché siano passati decenni da quando questa citazione è stata scritta, che dice: non ho mai ammirato la potenza delle macchine perché non ci vedo nessun miracolo, ma solo una trasformazione e concentrazione di energia che non può compiersi che attraverso una lunga sequela di fatiche umane. Anzi, riconoscendo nel volo dell'aeroplano perfino il lavoro del minatore che estrae dal suolo il carbone minerale, senza contare il numero prodigioso di colpi di martello e di lima, ho sempre creduto che, a conti fatti, le macchine, lungi dall'accrescere la potenza dell'uomo, non fanno che raccoglierla in un solo punto, spendendo in pochi minuti centinaia di ore lavorative. non verrebbe mai in mente di attaccare 200 o 300 uomini ad una vettura per condurre un banchiere nel suo castello, dal suo castello all'ufficio. Si farebbe solo scandalo e ingombro. Ecco ora, grazie all'intermediario del motore, gli stessi uomini docili alla stanga, e il cocchiere non ha neppure bisogno della frusta. È una fantasia che conviene seguire ogni tanto.